Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Semplicemente. Presto ci raggiungerà in studio anche Fernanda. Per il momento siamo io e Andrea Capecchi dietro al vetro di regia, che saluto come sempre. Spero che abbiate trascorso una buona settimana, che commenteremo con un po' di notizie, con un po' di musica e con un poco di stare insieme. Prima di tutto musica, perché questa è la settimana sanremese. Tutti gli anni ci avviciniamo a questa kermesse bombardati da notizie giornalistiche, da notizie televisive, radiofoniche, quindi anche noi a Radio Incontri ovviamente ci accodiamo. Ma prima di tutto ascoltiamo un brano proprio sanremese, che apre la playlist di questa settimana, e si tratta di Peppino Gagliardi, un cantante, cantautore, autore di musica, autore di testi, che forse è rimasto un poco nell'ombra, ma che ha partecipato negli anni 60, negli anni 70 a importanti gare musicali, perché allora andavano molto di moda, come il Disco per l'Estate, appunto il Festival di Sanremo, che già esisteva perché siamo arrivati alla 69esima edizione, e Peppino Gagliardi presentò Come le Viole, che forse è il successo che è più conosciuto di questo cantante. Quindi ce lo riascoltiamo, così come dedica al Festival di Sanremo, che proprio domani sera inizierà. Come le Viole, Peppino Gagliardi.
Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai. Avevi la mia vita fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani, chissà, tu piangerai, quando il mio amore lo so, tu capirai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritorni. primavere, come le viole, tu ritornerai.
Una canzone proprio direi sanremese, quella di Peppino Gagliardi, Come le viole, che si piazzò nel 1972 al secondo posto, quindi una quasi vittoria per questo cantautore e per questa musica che direi proprio è centrata sulla melodia italiana, che poi è stata esportata in tutto il mondo, anzi lo era già stata esportata in tutto il mondo addirittura una quindicina di anni prima. Quindi tutto pronto per Sanremo, dicevamo il Sanremo 2019, 69esima edizione. Stamani c'è stata la conferenza stampa di Claudio Baglioni, che quest'anno non si è definito come l'anno scorso il dittatore artistico, ma si è definito quello che dirige un po' questa messa cantata, ecco, un po' quello che fa il sacrestano, ecco, si è definito il sacrestano, confermando un po' la teoria della messa cantata, nel senso che Sanremo è un rito che si ripete un po' tutti gli anni. Molti si lamentano perché è un po' sempre uguale a se stesso, ma come tutti i riti, perché possano diventare e continuare ad essere riti, devono ripetersi un po'. Domani sarà la prima grande serata che vedrà sul palco i due co-presentatori, che sono Virginia Raffaele e Claudio Bisio, tutti e due per la prima volta come presentatori, ed è stato definito, oltre che messa cantata, questo festival è stato definito anche sovranista. Perché? Perché sì, ci saranno grandi ospiti, ma quasi tutti italiani, fatta eccezione per Tom Walker, che duetterà con Marco Mengoni, ma gli altri sono super ospiti, ma molto molto italiani. Una scelta, dice Baglioni, quella di ospiti italiani, che dipende in gran parte da un problema di costi. Alcuni grandi ospiti, spiega poi la direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, percepiranno quanto più o meno un rimborso spese. Quindi è tornato un po' di moda Sanremo come passerella. Sembrerebbe, almeno dalla voce della direttrice di Rai 1, che non vengono richiesti grandi compensi, ma ci si va perché Sanremo è appunto una trasmissione vista da sicuramente oltre 10 milioni di spettatori qui in Italia, ma poi come sappiamo c'è l'Eurovisione e quindi aumenteranno di molto. E che questa kermesse sta ritornando agli antichi fasti lo dimostrano anche i grandi nomi che saranno presenti sul palco dell'Ariston. Come dicevo prima, la prima serata si aprirà addirittura con Andrea Bocelli, che torna 25 anni esatti dalla sua prima apparizione, e sarà lì con suo figlio, che pare stia calcando le stesse pedane del padre, perché sta diventando un gran cantante. Ho potuto sentirlo in alcune registrazioni ed effettivamente la voce è molto simile a quella del padre, anche se ancora manca un po' di intensità. Fra le ultime sorprese anche Riccardo Cocciante, ospite della seconda serata, dopo che erano stati annunciati Antonello Venditti e altri. Una giuria d'onore direi di prim'ordine, visto che annovera uno dei più grandi musicisti, direi senza aver paura di essere smentito, della fine Novecento italiano, Mauro Pagani, già autore e violinista della premiata Forneria Marconi, collaboratore di grandissimi come Fabrizio De André, collaboratore anche di Ivano Fossati. Quindi Mauro Pagani, che è presidente di giuria. Poi c'è il regista Ferzan Özpetek, Camilla Rasnovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severnini, Serena Dandini e infine Joe Bastianich, quindi un parterre di regia veramente di grande levatura, almeno in una buona parte. Gli altri probabilmente, anche se sono uno è addirittura uno chef, no? Joy Bastianich, Claudia Pandolfi, un'attrice, Elena Sofia Ricci, un'attrice, ma sicuramente saranno anche ascoltatori di qualità e comunque, perché si intendono di spettacolo, sono presenti in giuria. Quindi a tutti voi cari amici ascoltatori, appuntamento a domani sera, perché da domani sera fino a sabato prossimo, dalle 21 in poi, sappiamo che cosa fare. Stiamo davanti al televisore ad ascoltarci Sanremo. Bene, direi a questo punto di interrompere con ancora una musica che non ha niente a che fare con Sanremo, perché ascoltiamo Post Malone con Rockstar.
I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-tata. Ay, ay. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes to Banska. Ay, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Marsan. A fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. 100 bitches in my trailer, say they ain't got. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-tata.
I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta.
Ed eccoci ancora in diretta, saluto Fernanda che nel frattempo ci ha raggiunto al microfono.
Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao
problemi
Romano.
Problemi di parcheggio, problemi di traffico, di porte più o meno chiuse, di varchi chiusi.
Esatto, il freddo fa chiudere le porte.
E quindi ben arrivata Fernanda. Allora abbiamo parlato, anzi ho parlato al singolare, però c'era Andrea, quindi mettiamo al plurale. Lui ascoltava, io parlavo, lui spippolava dai potenziometri dei mixer e abbiamo parlato di Sanremo e mi sono permesso, anche senza il tuo permesso, di anticipare il brano Come le viole di Peppino Gagliardi, perché era un brano sanremese del 1972 e quindi ne ho approfittato per così parlare un po' di Sanremo.
Ce n'ho voluto mettere una sola, no? Di canzoni che in qualche modo ispirano il viaggio verso Sanremo, perché magari ne parleremo dopo che sarà iniziato, tanto certo. Tutte le radio metteranno una serie di canzoni e di input
e noi siamo originali. Diventiamo una sola. Bene, allora la notizia, diciamo, della giornata, non soltanto qui in Italia ma in tutto il mondo, è il viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi. Perché è storico? Ma per tanti motivi, non soltanto perché è la prima volta che un Papa va negli Emirati Arabi, ma anche perché forse si quadra il cerchio, no? 800 anni fa Francesco andava dal Sultano, esatto. San Francesco andava da Assisi fino dal Sultano, e 800 anni dopo un altro Francesco va in terra islamica, direi un fatto storico. Io però vorrei inserirci qui un'altra tappa, no? Dopo quella di San Francesco il Sultano, anche quella del 1986 di Giovanni Paolo II ad Assisi, quando celebrò proprio il primo incontro mondiale, il primo incontro della storia con tutte le religioni del mondo. Fu un evento veramente storico, perché fu chiesto anche che quel giorno tacessero i cannoni in tutto il mondo, e gli fu dato retta a Papa Giovanni Paolo II. E soltanto in una zona del mondo continuò la guerra, ma in molti stati dove purtroppo i cannoni tuonavano ci fu il silenzio. E quindi è un'ulteriore tappa in questo cammino di pace. Infatti, oltre che scrivere una pagina nuova per le relazioni tra le grandi religioni, l'intento di Papa Francesco è proprio quello di portare la pace. Il simbolo di questo viaggio infatti è la colomba con il ramoscello d'ulivo in bocca, nel becco, che ricorda appunto la pace che fu fatta di nuovo tra Dio e l'uomo quando le acque del diluvio universale si erano ritirate. Quindi la colomba ritornò dentro l'arca e fece capire a Noè che la pace tra Dio e l'umanità era di nuovo fatta. Quindi oggi si è scritta una nuova pagina nella storia delle relazioni tra le religioni, confermando proprio questo concetto di fraternità, e questa è l'aspettativa e la speranza di Papa Francesco. E cosa c'è da aggiungere?
La preghiera,
Fernanda,
semplice di San Francesco, no? Dio, fammi strumento della tua pace. E questo è sicuramente un obiettivo che Papa Francesco si è prefissato, in una terra che poi anche lì, come è Gerusalemme, la terra delle grandi religioni. Nella penisola arabica c'è la Mecca, c'è Medina, quindi la terra dove anche l'Islam in qualche modo è nato e cresciuto, e dove di anno in anno i pellegrini musulmani si recano proprio in preghiera. E questo è fondamentale, perché il Papa viaggia in queste terre proprio per quello che è lo scambio di religioni, e in uno stadio poi, no?
Sì.
Si verifica questo incontro con tutti i cattolici, o perlomeno quelli che è consentito entrare.
I rappresentanti, ecco, di 700 rappresentanti di tutte le religioni del mondo, insieme a 135.000 persone che saranno presenti questa sera, perché c'è proprio lì questo incontro di tutte le religioni del mondo.
Giorni fa, quando si parlava della partita storica in Jeddah, quando si polemizzava, no, sul fatto che le donne potessero, sì, meno partecipare come spettatrici, e se dovessero meno tenere il velo, beh, in questo stadio sarà veramente la libertà delle religioni, no? E la pace come obiettivo, sicuramente. Questo sarà una manifestazione meravigliosa, sì.
Prima di venire qui in studio in radio ho ascoltato la diretta che ha fatto Rai 1 del momento in cui si sono incontrati questi grandi capi religiosi, insieme al Papa c'era anche il grande imam al-Azhar, che ha salutato Papa Francesco definendolo il grande nostro fratello. E devo dire che è stato un momento emozionante, perché tutti quanti, credo la maggior parte delle persone, quando sentono parlare di sultano, di islamismo, quando sentono parlare di imam, pensano subito a qualcosa di pericoloso, no? Invece io oggi ho avuto, sentendo le parole di questo imam, ho sentito veramente una voglia di pace, una voglia di amore, una voglia di fratellanza, e veramente parole contro ogni forma di violenza, soprattutto contro l'estremismo, contro il radicalismo, e fatte da un'autorità, forse la più grande autorità islamica che esista al mondo, ha fatto veramente un po' venire i brividi, perché poi dopo è seguito il discorso in diretta, rigorosamente in italiano, del Papa, che era in quel bellissimo scenario veramente grandissimo, anche sfarzoso. Tutti i grandi capi religiosi erano vestiti di bianco e giallo in onore ai colori del Vaticano, quindi è stata veramente una cosa emozionante. Credo che anche oltre le parole, no, talvolta l'atmosfera, quello che c'è tra le righe, tra le parole, sia molto importante.
Sì, e poi la sua vena sudamericana, no? Sicuramente si vede del Papa che viene dal Sud America, e quei colori, no? E quella voglia di condivisione sicuramente sono anche, fanno parte, ecco, della sua non solo della sua provenienza sotto il profilo religioso, ma anche del suo percorso, diciamo così, tradizionale, no? della sua vita, del suo percorso da famiglia italiana, emigrata in Sud America, e poi ritornato con questo ruolo così, così importante, così privilegiato, e nello stesso tempo proprio per dar voce ai poveri, no? Questo l'ha sempre detto sin dall'inizio.
Sogno una chiesa povera, questa, ecco, è la frase ricorrente nei discorsi di Papa Francesco.
Sì, e questo è così, ritengo che sia un obiettivo insieme a quello che è la pace. Ma questo mi fa venire in mente anche la nostra parrocchia, la Madonna del Calcinaio. C'è stata molta polemica, no? su questo dedicare il Natale e la Chiesa come la Chiesa dei poveri, no? E non dei cristiani, e non dei fedeli, ma la Chiesa dei poveri. E questo è un messaggio, ritengo, importante. Bravo Don Ottorino.
Bravo Don Ottorino. Andiamo con il terzo brano in scaletta, Fernanda?
Sì, allora andiamo con Flames, David Guetta.
Figure it out, but don't stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out.
Ed eccoci ancora qui in diretta, notizie ancora di settimana, di giornata, ce ne sono molte perché la politica si infervorisce sempre di più, si avvicinano elezioni in vari comuni, in varie province, poi c'è sempre l'appuntamento delle elezioni europee, quindi questa attesa così spasmodica si fa risentire, reverbera, diciamo pure così, nelle attività politiche qui in Italia. Fernanda,
beh sì, la campagna elettorale in Italia non è mai finita, no? Del resto dalle ultime nostre elezioni politiche nazionali vediamo che gli stessi eletti, quindi quelli che fanno parte del nostro governo, botta e risposta in ogni circostanza danno conto proprio di quello che è il dibattito politico per le elezioni locali, no? Che sono vicinissime in alcuni comuni, come anche quello il nostro, che coincidono in qualche modo con le elezioni europee. Quindi c'è un dibattito fortissimo sotto ogni profilo che sicuramente infervora gli animi accanto a quelli che sono poi le esigenze e le urgenze più interne. Insomma, questo governo non si è mai fermato di fare una politica attiva, no?
Poi c'è una novità,
come si concilia,
c'è
no?
Una novità perché sulla TAV, su questa galleria che pare qualcuno dice iniziata, qualcuno dice non iniziata, no?
Io dalle fotografie ho visto che qualcosa c'è.
Sì.
Quindi
da una parte, come tutti sanno, il Movimento 5 Stelle non vuole farla, mentre Salvini ritiene che sia importante farla per rilanciare il paese, per rilanciare i cantieri. Oggi c'è la novità che la UE ha fatto capire che se non si farà vuole indietro i fondi che sono stati dati all'Italia per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi mi pare che da ormai ci avviciniamo a un anno di vita di questo governo, forse per la prima volta, no, all'interno della macchina del governo c'è qualche conflitto vero e proprio. Perché almeno per il momento ancora non si sono chiariti. Di solito ci sono stati altri momenti di difficoltà dove Di Maio e Salvini non erano d'accordo, però nel giro di 24 ore poi le cose si aggiustavano, si incontravano, uscivano da un incontro e dicevano che tutto era tornato a posto. Invece questa volta sembra che facciano un po' fatica, no?
E ora è ritornata l'Europa, no? A fare un po' da trade union, o comunque da per trovare un accordo, no? Perché in qualche modo si cerca di trovare un compromesso che però è minato anche da altre circostanze, quindi non è solo l'Europa che in qualche modo fa una sorta di ricatto, no? Nei confronti dei due contraenti, Salvini che è per il sì, Di Maio che è per il no, perché a un certo momento anche Di Maio ha un pochino, o perlomeno ritiene di avere un pochino il coltello dalla parte del manico, e a breve ci sarà in qualche modo la valutazione da parte del Parlamento dell'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per la questione della 18. Quindi sì. Insomma, Salvini è tra l'Europa, autorizzazione a procedere, quindi Europa, Parlamento, quindi il governo, no? Il ministro tra Parlamento italiano e Europa. Chissà se in qualche modo darà retta a questo, al timore di perdere in Europa o al timore di perdere in Parlamento e dire no alla TAV.
Però a quanto pare, Fernanda, questa popolarità di Salvini è in grande aumento, perché anche ieri è stato accolto, ora non ricordo bene in quale città italiana, ma da un'immensa folla che lo osannava. Quindi questo atteggiamento di Salvini nei confronti così drastico nei confronti degli avversari, ma anche degli amici di governo, che però, come nel caso del Movimento 5 Stelle, la pensa diversamente. Il rapporto così tranchant con il Parlamento europeo sta pagando anche a livello di voti, perché pare che la Lega sia al 37-38% da sola, quindi gli basterebbe infatti il vecchio Berlusconi, da vecchio animale politico a subodorato, no? Ma anche la Meloni si sta riavvicinando molto, sta chiedendo, pare che anche la Meloni dal 4 sia passata al 5, quindi c'è molto fermento. Ecco, da una parte gli stanno tirando la giacca a Salvini, no? E dall'altra c'è un Di Maio invece che è vicino al suo elettorato, ovviamente è ritornato Di Battista, che pur non avendo nessun ruolo nel partito, nessun ruolo nel governo, però pare che ancora sia molto ascoltato, è molto presente in televisione, è molto presente nei giornali, e sembra che sia tornato proprio per ricordare a Di Maio che lui è stato messo lì dal movimento,
e che Di Battista in qualche modo, no, era lì in attesa in qualche modo di riprendersi dalle questioni familiari e forse trovare ulteriori questioni per arricchire quello che è l'elettorato a favore del Movimento 5 Stelle, forse proprio in relazione a queste vicine elezioni locali ed europee, proprio per questo. E però in un certo senso quello che emerge è che c'è una maggior in qualche modo favore, come dicevi tu, per Salvini, come se in qualche modo il no all'immigrazione senza regole in qualche modo prevalga su quello che è il diritto di cittadinanza. Forse perché è vero che il diritto di cittadinanza oggi entra online, almeno per quello che è una prima visualizzazione informativa, però con tutti i rinvii che sono stati dati a questa entrata in vigore, a fronte di quella che è stata invece la politica di Salvini sull'immigrazione, che immediatamente ha emanato anche con la forza in qualche modo direttive precise per il no all'ingresso in Italia, sicuramente ha ricevuto consensi da parte degli italiani, più che di un Di Maio o un Di Battista, che però è ritornato un po' in auge anche perché no, ha manifestato la volontà parità di diritti per tutti, diminuzione degli stipendi per i parlamentari, ma anche per i grandi conduttori televisivi.
Senti Fernanda, voglio farti una domanda sulla posizione.
No, niente domande.
Sulla posizione di Salvini dal punto di vista giuridico, no? Però te la faccio dopo.
Dai, dopo
il brano che adesso noi facciamo ascoltare, ascoltiamo insieme ai nostri gentilissimi radioascoltatori, e ci sono gli Wings.
Good, no? Night tonight.
Vai. Oh,
Qua siamo ritornati in diretta e io sono in attesa, perché lui è silenzioso, ma sono in attesa di una domanda che Romano deve farmi.
Scusate, ero un po' distratto, mi ero distratto, sì, lo ammetto. E allora la domanda che voglio farti, Fernanda, è questa: ma nel caso in cui venga data la possibilità di procedere, no, come si dice?
L'autorizzazione
a procedere nei confronti di Salvini, quali sono gli scenari possibili che si apriranno?
L'autorizzazione a procedere sappiamo che è un atto dovuto per quanto riguarda i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, in questo caso dal ministro, e che Salvini è ministro dell'interno, e sappiamo tutti che la questione era relativa appunto al caso Diciotti, dove la nave Diciotti, nel momento in cui ebbe a in qualche modo ritardare l'approdo e la messa in sicurezza da parte appunto del governo italiano delle persone che erano state in qualche modo salvate.
Questa
da questa
l'accusa.
Esatto. E l'accusa è per abuso d'ufficio, addirittura sequestro di persona, arresto illegale, insomma ipotesi che però possono eventualmente anche mutare, anche cambiare, no? Ci sono stati poi dei passaggi, perché in ogni caso vi è anche la necessità da parte del Tribunale dei Ministri, che è quello che ha sede a Palermo, di verificare che effettivamente dei capi di imputazione, quindi delle ipotesi di reato, siano effettivamente sussistenti.
Ma questo è già stato.
L'ultimo tassello è quello dell'autorizzazione a procedere. Prima accennavo, no, della una sorta di ricatto di quello che può essere anche nel discorso TAV sì, TAV no, perché in qualche modo in Parlamento ci sono coloro che sono tra virgolette i seguaci di Di Maio, e quindi a quel punto potrebbero, no? Potrebbe essere questa una delle ragioni per le quali votare sì ad un'autorizzazione a procedere. Questo poi indipendentemente dalla fondatezza del reato, perché l'autorizzazione a procedere che viene richiesta ad una giunta per le autorizzazioni del Senato e della Camera dei Deputati e del Senato è una, diciamo, valutazione che prescinde dalla gravità o meno del reato per il quale il soggetto deve essere perseguito, perché la cosa importante è quello di verificare in qualche modo quella che possono essere ritenute delle ragioni di opportunità, in qualche modo, anche perché le conseguenze che sono quelle di essere sottoposti a procedimento penale è che a un certo momento autorizzazione a procedere significherebbe in qualche modo perdere credibilità, perdere autorevolezza e quindi nuove elezioni. Il governo cadrebbe, perché in realtà il governo è Salvini, Di Maio, l'abbiamo sempre detto, no? Quindi c'è, è vero, un capo del governo, ma che in realtà si regge sul dualismo e sul dialogo, ma in qualche modo, tra le due parti, no?
Se è vero, come sicuramente è vero quello che tu dici, cioè se viene data l'autorizzazione a procedere, il governo probabilmente cadrà, quindi il Movimento 5 Stelle non ha nessun interesse a dare questa autorizzazione, però mi par di capire che ancora non abbiano deciso.
Ancora non ha deciso niente nessuno, anche perché, ripeto, sul tavolo ci sono molte variabili, che sono anche quelle che dicevi tu, proprio la presenza dell'Europa, le elezioni europee, che vede sempre più in prima linea la destra, con la Meloni, Berlusconi, Untaviani che, Tajani che è sempre, no, già all'interno dell'Unione Europea, ma che sostiene la propria parte politica, e forse loro potrebbero essere invece interessati ad un'autorizzazione a procedere e quindi sconvolgere nuovamente l'Italia. Spero proprio di no, che non comporti questo, perché è un momento talmente delicato per la legislazione attuale e quelle che sono le conseguenze soprattutto di quelle che sono le leggi emanate sulle pensioni, reddito di cittadinanza, non ultima la decisione sul proseguire la TAV e il problema dell'immigrazione. Far cadere un governo vorrebbe dire lasciare scoperte l'applicazione nell'immediatezza di queste leggi. Quindi spero proprio che ci sia un ripensamento anche da parte della Procura, una valutazione, una partita a scacchi, come per dire sin da subito valutiamo se effettivamente queste ipotesi di reato sussistono o meno, al di là di quelli che possono essere gli interessi politici o di posizioni anche da parte di alcuni magistrati che ritengono di dover sostenere senza nessun limite quello che è il diritto dell'immigrato all'ingresso in Italia. Fico si è espresso negli stessi termini, no? Non si può negare l'ingresso in Italia, tanto da essere già a favore, quindi essersi in qualche modo pronunciato su un sì ad un accordo, un favore ad un'eventuale autorizzazione a procedere. Quindi penso che
vedremo
un po'.
Intanto Di Maio questa mattina è andato al suo ex liceo di Pomigliano, perché Pomigliano è la sua città di provenienza, e anche qua c'è stata una polemica, perché pare che la preside o il preside, insomma il dirigente scolastico, come si dice più correttamente oggi, ha parlato con la Consulta degli studenti e ha detto: vietato contestare Di Maio. Ovviamente la Consulta degli studenti, come tutti gli studenti, non sono d'accordo con i diktat, e quindi hanno subito sbugiardato la preside, e è venuta fuori un po' questa polemica. L'Unione degli studenti denuncia un tentativo di silenziare la protesta da parte del preside. Quindi è successo pure questo.
Però ricominceranno le occupazioni con la K delle scuole.
Ma spero di no, perché anzi, a me sembra una cosa abbastanza anche un po' esagerata tirar fuori una polemica su questo argomento, perché credo che un dirigente, come ogni buon padre di famiglia, no, se viene un ospite illustre, anche se magari questo ospite illustre non è che ti sia particolarmente simpatico, però a tuo figlio cosa gli dici? Mi raccomando, quando viene in casa saluta per piacere, scusi, no? Educhiamo i nostri figli e quindi anche i nostri studenti alle buone maniere. E quindi è chiaro che un preside, conoscendo un po' i ragazzi, i loro entusiasmi, ha cercato di prevenire e ha detto loro: ragazzi, mi raccomando, state calmi, non fate confusione, perché pur sempre, insomma, un vice premier, pur sempre un ministro della nostra Repubblica. Quindi probabilmente ci hanno un po' ricamato sopra, ecco, sopra a questa.
Sì, anche perché in qualche modo ora i nostri politici si avvalgono anche degli stessi strumenti che i ragazzi utilizzano, quindi in qualche modo possono anche permettersi, no, di abbassare in qualche modo il livello della comunicazione, magari dandogli del tu immediatamente e contestando quello che il giorno prima o qualche minuto prima lui può aver detto a mezzo Twitter o qualche altro social. Quindi tutto sommato la preside è stata cauta.
Senti, invece Fernanda, se diamo uno sguardo fuori dall'Italia, un po' così nel mondo, che cosa vale la pena sottolineare ai nostri radioascoltatori?
Beh, c'è una situazione abbastanza particolare, che è quella che chiama il nostro governo a prendere una posizione. Quindi il nostro governo adesso non è solo impegnato nel proprio entourage e nel proprio interno, ma è con l'Europa, ma all'estero, con i propri cittadini all'estero, in Venezuela.
Quindi, ecco, ti riferisci al momento difficile venezuelano.
Esatto, perché gli italiani all'estero è il partito che in qualche modo sta seguendo, no? Quello che si dice il Partito Democratico, che vuole in qualche modo personalizzare Maduro.
Pare che l'Europa sia con il giovane contendente, no? Con il, com'è il suo nome?
Juan Guaidó.
Guaidó, ecco. E l'unica invece che non ha preso questa posizione è proprio l'Italia.
Eppure la maggior parte degli italiani all'estero sono proprio in Venezuela. E di recente uno dei rappresentanti, se non vado errato, Angelo Palmeri, ha dato un'ulteriore voce ai sostenitori di Juan Guaidó, chiedendo una posizione chiara dell'Italia, così come ha fatto la Spagna e come altri paesi dell'Unione Europea. La stessa Unione Europea ha chiesto sostegno e invece il nostro Ministero degli Esteri in qualche modo ha dichiarato perlomeno di lavorare per trovare un compromesso, un giusto compromesso, e tutto sommato per evitare che in qualche modo si arrivi a una guerra civile, come invece l'America vorrebbe.
È intervenuto anche il Presidente della Repubblica su questo argomento.
L'hai ascoltato? Ti ricordi che cosa ha detto? Ce lo puoi No, non te lo ricordi. Beh, devo dire che ha preso una posizione molto decisa, molto più decisa del nostro governo, affermando che un obbligo per il nostro governo intervenire a favore dei nostri italiani all'estero per perseguire, cerco di parafrasare un po' le sue parole, però per perseguire quelli che sono i diritti civili, le libertà personali, ed è questo che perlomeno Juan Guaidó sta cercando di ottenere con la sua assemblea nazionale e cercando appunto di mettere da parte Maduro.
Quindi insomma anche la politica estera insomma è un po' da discutere. Bene, noi dobbiamo interrompere qui la prima parte della nostra trasmissione, come sempre dare lo spazio all'informazione, ma ci lasciamo e diamo appuntamento a subito dopo il radiogiornale ai nostri radioascoltatori con la musica, Fernanda.
Gloria Gaynor, I Will Survive. Sopravviveremo.
I learned how to get along and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ben ritrovati a tutti voi cari amici che siete all'ascolto dallo studio di Radio Incontri a Cortona, da Romano, da Fernanda e da Andrea Capecchi.
Ciao di nuovo.
E allora siamo arrivati alla parte delle notizie locali, come ormai è d'uso, e le notizie sono molte. E la prima la do così brevissima, è che si stanno così delineando i candidati delle prossime elezioni comunali qui a Cortona, e quindi cominciano a circolare ufficialmente dei nomi. Il candidato di Lega e proposto per tutto il centrodestra sarà Luciano Meoni, anche se ancora rappresenta la candidatura della Lega e della lista appunto di Luciano Meoni. Ancora non si sa però che cosa farà l'altra parte del centrodestra, quindi Fratelli d'Italia, quindi anche Forza Italia. Mentre invece le cose vanno in questa direzione anche da parte del Partito Democratico, che ha proposto l'attuale assessore Andrea Bernardini, e che è un nome che comunque circolava ormai da molto tempo. È un argomento che poi riprenderemo anche più avanti, quando poi entreremo proprio nel vivo della campagna elettorale cortonese.
Altre notizie. 5 Stelle?
I 5 Stelle ancora non hanno... Non si sono pronunciati ancora sul candidato. Quindi questi sono i primi due ufficiali.
Sarà quindi motivo, no, di ritornare sull'argomento. Assolutamente interessante.
Altre notizie?
Io penso che una delle più interessanti è quella che insomma entra nell'ambito dell'arte cortonese. Abbiamo perso un'opera importante, no? Leggevo, perché lo scorso 31 gennaio è stata acquistata da un collezionista d'arte straniero una predella del pittore cortonese Papacello, andata all'asta da Sotheby's con un rilancio fino a $135,000, comprese spese per diritti legali e commissioni, che hanno vinto in qualche modo su tutte le altre iniziative, anche un'iniziativa cortonese, il giornale L'Etruria, il direttore Vincenzo Lucente, un gruppo di associazioni, aziende, privati cittadini come l'Accademia Etrusca, gli Amici del Calcinaio, Organi Storici di Cortona, Banca Crust de Rontola, Stefano Carresi, Daniele Simonelli, Patrizia Agnarucci, l'antiquario fiorentino Fabrizio Moretti, che si erano in qualche modo dati da fare per raccogliere una somma che fosse sufficiente per vincere e far rientrare questa predella, assolutamente, e invece no, sono curiosa perché non c'è notizia di chi, come spesso capita in queste aste particolari, di chi sia effettivamente questo collezionista d'arte.
Ma può darsi sia rimasto anche anonimo, no?
Sicuramente, questo è possibile. Magari potrebbe rientrare Cortona, magari è uno dei nostri ospiti stranieri, americani o inglesi, che in qualche modo possano far rientrare dalla finestra in qualche modo questa predella, che so che tu hai qualche notizia da darci su quest'opera.
Io avevo qualche notizia rispetto a questa cordata cortonese, però le notizie di Valdichiana oggi, che noi abbiamo come riferimento, sono state precisissime, quindi non ho niente da aggiungere, se non che è peccato che, e nonostante gli sforzi, che immagino siano stati sforzi anche economici, no, per mettere insieme una bella cifra, però certo €130,000 sono tantissimi, quindi diciamo grazie in particolar modo al dottor Vincenzo Lucente, che credo sia stato uno dei promotori, no, il direttore dell'Etruria sia stato uno dei promotori di questa cordata, che non è andata a buon fine. Vabbè, pazienza, tu dici che magari ritornerà per la finestra, io sono molto meno ottimista di te, Fernanda, non credo che tornerà a Cortona, però vabbè, abbiamo perso come italiani la Gioconda, ce ne faremo una ragione d'aver perso anche la predella di Papacello, ecco.
Sì, solo che è interessante perché interessa un po' anche la nostra parrocchia, il nostro Don Ottorino, perché tutto sommato si trattava di una Madonna col Bambino e Santi che aveva in qualche modo dipinto nel lontano 1527.
Potremmo tentare con un furto, Andrea, che ne dici?
Potremmo organizzarlo. Sono riusciti a rubare alle Poste di Camucia, possiamo tentare un furto al collezionista d'arte, ci possiamo provare, o se no andiamo a vedere intanto a Palazzo Passerini quello che è l'opera, forse una delle più importanti, Le Storie Romane, che lo stesso pittore ha fatto nel Palazzo Passerini.
Sì, una delle opere più conosciute, almeno qui a Cortona, è la battaglia del Trasimeno del Papacello, che rappresenta questa battaglia con lo sfondo di Cortona, che è stata presa anche da alcuni storici cortonesi come giustificazione a poter dire che la battaglia d'Annibale fu svolta in territorio cortonese e non in territorio perugino, ma questa è un'altra storia, e direi anzi di interrompere con un brano musicale e poi di riprendere successivamente con le notizie locali. Questa volta un gruppo che a me piace moltissimo, quindi me la presento io, sono i Red Hot Chili Peppers con Snow, la neve che noi abbiamo aspettato, abbiamo pregato, abbiamo chiamato qui a Cortona, ma pochino, appena appena, ma
un assaggio di Snow.
Però l'inverno non è finito. Snow.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. Sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on, when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe. I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know.
bene, ma l'inverno finirà e tornerà. Le rondini, torneranno i tramonti meravigliosi qui a Cortona e inizierà la nuova stagione turistica. Ma Cortona ci pensa per tempo, perché prepara il jazz, la festa del jazz cortonese, iniziando già da ora. Infatti si prevedono, cara Fernanda, e lo dico a te che ami il jazz, si prevedono settimane di grande jazz a Cortona. Ottima musica accompagnata da buona cucina, dal buon bere e dalla voglia di stare insieme. Oh yes.
Oh yeah.
Il Cortona Jazz Club riapre i battenti con 6 concerti in 6 locali diversi, quindi possiamo andare ad ascoltare la buona musica proprio facendo una cernita dei locali dove si mangia e si beve benissimo. Per esempio, l'8 febbraio...
Hai tutto il programma?
Ho tutto il programma. L'8 febbraio Amedeo Verniani al contrabbasso, Emanuele Parrini al violino, alle ore 20 saranno al ristorante Osteria del Teatro.
Splendida,
8 febbraio.
Splendida.
8 febbraio. Poi location. Il 22 febbraio... che è anche Santa Margherita, tanto per essere chiari.
Un'evica?
Per Santa Margherita, sì.
Arriverà la neve veramente, oppure no?
Molte volte per Santa Margherita ha imbiancato e è stata una bellissima festa lo stesso. Di fiori o di neve, Santa Margherita di neve o di fiori vuole essere vestita, così dice il vecchio adagio.
Esatto, però esatto. Noi vediamo un po' che tipo di jazz
il
ci gusteremo.
Febbraio Francesco Angeli al sax tenore, Luca Grassi al contrabbasso saranno alle 21:30 al Caffè degli Artisti in via Nazionale. Poi a febbraio Eleonora Elettra Franchina, voce, e Konstantin Gukov chitarra, Palmiro Santoro alla batteria saranno allo showroom workshop Vicolo Corrazzi del Brenna. Quindi non soltanto eccellenze gastronomiche, ma anche eccellenze di altro tipo. Poi ancora il 22 marzo Mirko Mariottini al clarinetto, Alessandro Giacchero al pianoforte, Giù da Scara e Beo cocktail convivio Vicolo Fierli. Il 5 aprile Francesco Ponticelli chitarra, Mirko Rubegni alla tromba saranno invece alla taverna Pane e Vino in piazza Luca Signorelli.
Questo ti piacerebbe molto, secondo me.
Il vino, sì, effettivamente mi piace molto.
No, anche la chitarra sarà veramente una performance gradevole. La chitarra e tromba penso che a te gusterebbe.
E potremmo anche farci una scappatina, effettivamente.
Sì,
ma anche agli altri, dai, perché sennò.
Ma sì, ma sì.
Anche a tutti gli altri. Poi, infine, il 12 aprile. Alle ore 19 all'atelier Antonio Massarutto in piazza Pescheria, Federico Carnevali alla chitarra, Francesco Pierotti al contrabbasso e Giovanni Benvenuti al sax tenore, e anche qui credo che non sarebbe niente male. Tutto questo però lo presentiamo solo come antipasto del grande evento che sarà il secondo grande evento, il Cortona Jazz Festival 2019, alla seconda edizione che sarà dal 25 aprile fino al 28 aprile, che riserverà tante importanti sorprese. Ricordo che tutti i concerti sono a ingresso gratuito, mentre per le cene presso i ristoranti che ho citato è consigliata la prenotazione. Quindi Fernanda, non ci rimane che prenotare e poi
scegliamo la location che ci gusta di più, il vino che ci gusta di più e,
vabbè,
e lo strumento che prediligiamo. Io lo so che a te piace la chitarra, è per questo che prima parlavo di quel concerto particolare.
Direi che
ma
però,
anche il clarinetto
anche il clarinetto non sarebbe male. Direi che come speaker radiofonici noi saremo presenti a tutti
doverosamente.
Bene, e quindi veramente noi facciamo tanti auguri a questa kermesse musicale cortonese che apre un po', diciamo, la nuova stagione turistica. Ma Andrea giustamente mi sta facendo segni che il tempo a nostra disposizione, Fernanda, sta per finire, anzi è già finito, quindi non ci rimane che ringraziare veramente Andrea per la sua collaborazione, ringrazio te per la tua presenza, ringrazio ancora di più tutti quelli che ci hanno ascoltato e do appuntamento come sempre alla prossima settimana e aspetto la tua
dedica, una dedica di un ultimo brano di quest'oggi, Giant, il gigante, te lo dedico, e Calvin Harris and Rag and Bone Man.
Non è che mi senta tanto gigante, però vai Andrea, mettila pure.
I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant.